È una sorta di silenzio interiore. Da quel momento puoi metterti all'osservazione della luce. Ogni luogo ha una sua luminosità che gli è propria. Guardate com'è diversa la luce che c'è su Torino in una bella giornata dalla luce che c'è in Valle di Susa o in un luogo marittimo. E anche nei luoghi marittimi cambia. C'è una luce particolare a Ventimiglia, vi parlo di quello che conosco bene, un'altra luce diversa a Nizza, una completamente diversa ad Alassio e ancora diversa a Loano. Una luce, sempre guardando l'orizzonte, il mare, è diversa, ma è completamente diversa, perché questa luce non è soltanto dovuta alla rifrazione del sole sull'acqua, sulla vegetazione, sul tipo di terra, di roccia. Sì, è anche quello, perché una cosa è il sole che si rifrange sulla sabbia di Alassio e una sulla scogliera foranea di Ventimiglia, ad esempio, no? Cambia la rifrazione e quindi cambia la qualità della luce. Ma la luce che si vede su un determinato luogo, osservando il cielo, osservando le zone libere di cielo, no? Perché per cercare la luce guardi verso l'alto, non mettendosi col sole alle spalle, per non essere abbagliato, guardi il cielo, le nuvole, l'orizzonte, lontano, il più lontano possibile. Noi per vederla su Torino io guardo sempre verso la collina, guardo sempre verso Superga, il cielo sopra Superga, e lì vedi abbastanza bene la luce della città. E anche la luce ti dà una quantità enorme di informazioni, perché oltre ad essere formata dal riverbero del sole sulla struttura, sulla città, sulla sabbia, sull'erba, sui ciottoli, sull'asfalto, sulle scogliere e così via, la luce è permeata da quella sorta di luminosità invisibile che è emessa dall'aura delle persone. E l'aura delle persone è profondamente diversa da un luogo all'altro.
Quindi l'aura della città è la somma dell'aura delle persone?
Sì, sì. Più il riflesso del sole sul materiale con cui è costruita la città.
Ah, ho capito.
Però non è soltanto quello. Ad esempio, tu non sei stata a Paestum. Paestum ha una luce che è rosa e oro. Pochi chilometri prima c'è Amalfi. Amalfi ha una luce grigio-oro. Poco prima c'è Positano Ravello e una luce bianca-azzurra. La Grecia, ad esempio, la luminosità della Grecia è bianca abbagliante. Io non ho mai visto da nessun'altra parte il bianco della Grecia. Noi abbiamo in Italia dei paesi bianchi, mi viene in mente Ostuni, pensa che subito dopo la pioggia corrono a togliere gli eventuali schizzi dal bel intonaco bianco che riveste le loro case. Ecco, nonostante mi viene in mente Ostuni, questa città bianca abbagliante non ha nulla a che vedere con il bianco azzurro abbagliante della Grecia.
E lei che è stata in India, che colore c'è?
Rosa e oro, ma è un rosa e oro venato di rosso e di grigio. Questa è la mia sensazione dell'India. Alcuni luoghi, altri invece è un giallo zafferano. Altri luoghi invece è verde e oro, e poi nei tramonti, ha dei tramonti straordinari, viola e oro. Ma io ricordo di tantissimi anni fa, quando eravamo giovani, tantissimi anni fa, io ricordo quando è uscito il mio primo libro, Musinè Magico. Io gli ho portato questo libro senza molta speranza, dicevano, porcheria, non lo pubblicheranno mai. Vabbè. Gliel'ho portato, invece mi hanno richiamato, fai molto bello, lo prendiamo, lo pubblichiamo. Mi hanno dato un assegno nel 73, Non ho neanche pensato di portare quei soldi a casa. Ho attraversato la strada, c'è un'agenzia di viaggi. Eh beh, senti,
c'era
una cosa che ho sognato per tutta la vita e che non l'avrei fatta mai probabilmente, perché adesso non mi sogno neppure. Sono andata all'agenzia di viaggi, a forza di contrattare sono riuscita a trovare una crociera a quel prezzo, esattamente 800.000 lire. Siamo andati io e mio marito e la bambina era piccola, Jacqueline non pagava, aveva 5 anni forse. E così abbiamo fatto questa crociera e ricordo che si andava, sai, quando comincia a venire il buio sul mare cominciano le feste, sulla nave si fa festa, prima intanto la cena, sono tutte quelle palle pallosissime che devi avere l'abito da sera, vabbè, ma all'epoca era anche bello, e la cena si fa in abito da sera perché dopo la cena cominciano le danze, tutte queste cose qui, si balla fino verso mezzanotte, poi ti portano la pizza, lo spuntino di mezzanotte, e poi puoi ballare quanto vuoi, poi si va a dormire e intanto la nave viaggia. Intanto quella macina a chilometri, vai a dormire, quando ti alzi sei in una città diversa, per cui sei andato a dormire magari a Cannes e ti svegli a Palma di Mallorca, e poi il mattino dopo ti svegli e sei a Barcellona, e il giorno dopo ti svegli e va a sapere dove diamine sei, a Tunisi o a Marrakesh, insomma ti trovi sempre, ogni mattina ti svegli in un luogo diverso. Io ricordo che ero sempre attenta, mi facevo sempre dire dagli steward a che ora la nave entrava in porto e cercavo di essere in porto per assistere all'arrivo della nave, perché quando poi c'è tutta la gente che ti spinge da tutte le parti, una cosa faticosissima tra l'altro la crociera, ma avevo 26 anni forse.
Beh, non si sente la fatica a quell'età.
No, non si sentiva, ma io ricordo che si camminava così tanto che da lontano vedevamo la nave attraccata. E ti veniva in mente Cristoforo Colombo, lui diceva terra, terra, noi dicevamo casa, casa, eravamo stecchito, no? E cercavo di essere presente quando la nave attraccava in un porto per sentire l'odore di quella città. E li ho in mente ancora adesso con una precisione tale, la differenza ad esempio dell'odore, della sensazione, che so, di Barcellona, o di Palma di Mallorca rispetto a Tunisi e Marrakesh, ma completamente diversa anche la situazione di luce, ma proprio l'odore strano che c'è nell'aria, e poi l'odore buono dell'Italia, forse perché lo conosciamo bene, cioè l'odore buono dei nostri porti, e poi man mano che ti avvicini verso casa, verso Genova, casa, casa. e lo ricordo anche, però vedi, anche se ero molto giovane ero già molto attenta a questo. Non avevo sviluppato determinate conoscenze più raffinate, diciamo più sofisticate, però c'era già l'humus, c'era già il terreno. Ogni tanto la gente mi chiede: ma lei dove le ha lette queste cose? Io non so cosa rispondere, ma non so, nella Bibbia, prova un po' lei.
Io le scrivo queste cose.
No, magari mi sentono parlare. Uh-huh. Mi sentono tenere una conferenza e vengono a chiedermi: ma lei dove le ha lette queste cose? Per cercare in quale libro c'è scritto, per cercare magari quel libro per conoscere determinate cose. Allora vi dicevo dove eravamo rimasti, mi sono persa in crociera perché
che si vede l'aura anche delle città.
Sì,
la luce,
sì, sì.
Ogni città ha una luce diversa.
Sì, sì, sicuramente, sicuramente. E io lo ricordo così bene quando lasci una città. Soprattutto osservata dal mare è notevole l'impressione che ti dà, e poi a poche ore di distanza ti trovi in una città completamente diversa e è fortissimo l'impatto, è fortissima la differenza. Un altro magari che non c'è attento dice: ma cosa vuoi, sono città circondate dal mare. E no, è proprio questione di voler vedere. E allora guardate che vi ho detto una quantità di cose, ci ho impiegato un sacco di tempo a raccontarle, però quando sei sul posto che le vivi è questione di pochi minuti. Impiego tempo a raccontarle perché voglio dirvi tutti i dettagli per dare a ciascuno di voi la possibilità di rifarlo, di rifarlo. Magari andateci senza cani e nipoti quando volete entrare in contatto con quel luogo, perché non dovreste essere disturbati. E allora dicevo, avete percepito l'odore del luogo e la vibrazione della terra. L'aura attraverso la qualità dell'aria. I suoni che vi arrivano, i suoni e le voci e le percezioni che vi arrivano attraverso il vento e la vegetazione. Il colore e la luce che vi arriva osservando, anche perché cambia a secondo se il sole riflette su vegetazioni e che tipo di vegetazione, perché la luce che c'è su un campo di grano è diversa dalla luce che c'è sopra una risaia o su una spiaggia o su un'autostrada. Ma prestandoci attenzione arriverete a percepire queste differenze e scoprirete com'è incredibilmente facile vedere e sentire. Guardate che vi sto dicendo delle cose che sono estremamente importanti e al tempo stesso estremamente semplici. Sapete qual è la macchina più meravigliosa che l'uomo abbia scoperto? La macchina più straordinaria e la più semplice che esista. Una pietra e un bastone su cui appoggiarla per far leva. Adesso non mi ricordo chi ha detto: datemi una leva e un punto d'appoggio e io solleverò il mondo. Ma era uno dei saggi del passato, non so se confonderlo con Anassagora o con Archimede, insomma, di quell'epoca, siamo in quell'epoca. In questo momento ero distratta, non ero in contatto con i miei vecchi amici. Vabbè, tra i miei vecchi amici c'era Pitagora, io lo amo. Ah sì, tra l'altro poi Paola quest'anno mi ha fatto un regalo di Natale bellissimo. Non so dove è andata a scovare una testa di Pitagora,
Finta.
una scultura che arriva dalla Grecia. E dai nostri amici lì in Via Cibrario, che hanno
Sì.
tutta. Ecco, quelli sono ragazzi speciali.
Sì.
Questi due ragazzi
Girano tantissimo.
sono. Ma la Grecia. Questi due ragazzi sono andati in Grecia, sono stati fulminati, innamorati persi della Grecia. Beh, sono tornati a casa e hanno cominciato una ricerca spirituale di un certo tipo, tra l'altro. Li
Sì.
conosco questi due. E questi ragazzi ogni anno tornano in Grecia, stanno lì molto tempo e acquistano molto materiale sul posto, anche perché in Grecia, cosa che da noi purtroppo non si fa e lo trovo sbagliatissimo, beh, c'è sui luoghi di scavo, c'è ad esempio a Pompei, a Pestum, ma al di là non ho visto niente. In Grecia c'è un commercio fiorentissimo di copie di oggetti esposti nei musei. Poi portarti in qua la copia di una statua di Prassitele, puoi portarti quello che vuoi, degli oggetti bellissimi. Che so, io ho portato delle statuette, la riproduzione delle statuette delle Cicladi, bellissime.
Forse hanno di più culto dell'arte.
Hanno una quantità immensa di materiale di scavo, perché la Grecia è la Grecia. E una quantità illimitata e poi soprattutto hanno molto meno industrie, non sono basati sull'automobile, non sono basati sulle grandi industrie siderurgiche. La Grecia non è che proponga che abbia un granché a livello di esportazione, non esporta né la moda né materiali di nessun tipo, non ha industrie. Non vorrei che mi cadesse il frontone del tempio sulla testa, ma per quanto ho girato in Grecia in lungo e in largo, io non ho mai visto una fabbrica. Da qualche parte ci sono i famosi biscotti Papadopoulos, che ogni tanto Paola mi compra e mi porta, ma
Buoni.
non hanno grandi industrie. E la loro attività principale è il culto della bellezza del loro passato e del loro presente. La Grecia è di una bellezza folgorante. Andate a visitarla prima che i greci abbiano costruito ovunque, perché cambiano i governi e arrivano molte più concessioni edilizie, come hanno fatto da noi. E prima che una mafia greca o turca o araba o che ne so permetta delle speculazioni edilizie dove non andrebbe toccato, andate a visitare la Grecia perché è qualcosa che arriva direttamente al cuore. E poi moltissimi di noi sono passati di là, eh? Tantissimi di noi arriviamo da quelle parti. E questi due ragazzi, quando sono andati in Grecia, dicevo, sono rimasti veramente fulminati da qualcosa che sentivano. E dice che per loro ogni volta che tornano a casa, in Italia, a Torino, è come se lasciassero il cuore di là e non vedono l'ora di ritornarci. Però tornano a casa e poi a casa arrivano centinaia e centinaia di oggetti bellissimi che loro vanno a setacciare in questi, ecco, che cosa ho visto tanto, luoghi di produzione di artigianato. Hanno un artigianato splendido in Grecia e soprattutto questo di riproduzioni. Come mai sono finita qui? Che parlavamo di Pitagora. Allora, tornando al nostro, volevo parlare di pensiero positivo, ma non c'è stato verso, non importa. Vedi Paola, per me è difficilissimo mantenere una traccia. È difficilissimo perché penso di fare una cosa e poi trovo una scia più affascinante e seguo quella che in quel momento mi piace
Senta,
di più.
allora
Alla ricerca di cose non dette.
Le chiedo una cosa io. Dunque, questo qua è un periodo, credo io, molto particolare perché ci sono tante persone purtroppo che passano dei periodi un po' così. Quindi, a livello di pensiero positivo, che cosa si può fare?
Ho letto una frase molto bella da qualche parte, non so dove, che diceva: è molto facile per il male prendere il sopravvento sulla terra. Perché il male prenda il sopravvento sulla terra, è sufficiente che coloro che lavorano per il bene smettano di farlo. Per cui, per ogni persona sfiduciata che dice basta, è un regalo che si fa alle forze oscure, è un passo in avanti che fanno le forze oscure. Per ogni persona che dice non ce la faccio più, mi arrendo, è un altro regalo che fai alle forze oscure. Per una persona che dice non ce la faccio più a vivere senza quella persona che mi ha lasciato, è un altro regalo che fai agli oscuri. Ricordate che per una porta che si chiude se ne aprono altre. E a volte, scusate, torno a dire una frase che ho ripetuto 100 volte. Siamo talmente addolorati, siamo talmente prostrati, inginocchiati, piegati dal dolore, col capo chino a piangere dietro quella porta chiusa, che è lì davanti a noi, chiusa sulla nostra faccia, e non ci accorgiamo che dietro di noi pian piano si sta aprendo un'altra porta. Ma non ce ne accorgiamo perché abbiamo la testa bassa, piegati dal dolore, dietro quella porta che si è portato via quel qualcuno o quel qualcosa che noi amavamo tanto e desideravamo tanto. E se fossimo capaci di tenere la testa alta, di sollevare la testa anche nel dolore, forse ci accorgeremmo che anche nel dolore c'è qualcuno che già ci sta aiutando. E c'è un consiglio che posso darvi per superare dei momenti di grande dolore. Qualcosa che ho già messo in pratica io personalmente anni fa, quando ho avuto dei problemi fisici gravissimi, quando non sapevo se mi restava tempo da vivere, quanto e come soprattutto. Ricordo che c'è stato un periodo veramente oscuro, veramente triste, di grande sofferenza sia sul piano fisico che anche morale. E allora, quando mi sembrava che non ce l'avrei fatta più a sopportare quella giornata, anche perché ero sola, mio marito lavorava tutto il giorno, Jacqueline era sposata e aveva il bambino piccolo, io passavo molto, molto, molte ore da sola. E allora cosa facevo? Sapevo di persone ammalate, anche molto gravi, e gli telefonavo. Gli telefonavo, sapevo che erano molto più gravi di me e gli facevo forza. E gli dicevo, gli spiegavo che la vita vale la pena comunque di essere vissuta, che c'è sempre la possibilità di migliorare, di sperare, e che noi non possiamo sapere cosa è in serbo la vita per noi. Anche quando ci sembra che non ce la facciamo più, possono arrivare dei cambiamenti, che sono quei famosi cambiamenti improvvisi e inaspettati che portano il medico a esitare fino all'ultimo prima di staccare la spina che tiene in vita una persona. Perché i medici lo sanno bene, che anche una persona destinata al coma irreversibile a un certo punto può svegliarsi quando meno te lo aspetti. E per cui non c'è limite alla possibilità di cambiare, di migliorare. E allora ero talmente presa in quest'opera di rassicurare, rincuorare le altre persone, di dargli degli argomenti per sperare, per superare la sofferenza, che quando ho finito la telefonata stavo meglio anch'io. che pensavo le stesse cose, non ce la faccio più, sono stanca, magari mezz'ora prima. Ecco, uno dei consigli che posso dare alle persone che si sentono sopraffare dalla tristezza, dalla disperazione, soprattutto quelle che hanno perso qualcuno, è guardarsi intorno e andare a cercare qualcun altro da consolare. Si esce dal proprio guscio, si spezza il proprio guscio di sofferenza. Guardate che la sofferenza crea un guscio, proprio un guscio cristallino, solido, robusto attorno a noi. E se non fai qualcosa per uscire da quel guscio, quello diventa sempre più solido e ti impedisce di vedere la luce dall'altra parte. Guardate che vi ho detto una cosa importante, perché questo impedirci di vedere la luce dall'altra parte significa tenerti, significa che stai in una sorta di penombra. Penombra oggi, penombra domani, penombra dopodomani, le creature della luce fanno fatica a raggiungerti, ma ti raggiungono benissimo quelle che nella penombra ci vivono. Avviso ai naviganti, chi ha orecchie per intendere, intenda. Guardate che più ci si crogiola, più ci si rosola, facciamo così che è più facile, più ci si sguazza nella sofferenza, più ci si chiude nella sofferenza e soprattutto nell'auto commiserazione. Oh, povero me, come sono sfortunato, avevo soltanto questo e mi è stato tolto, pensare che non ho mai fatto del male a nessuno, perché mi doveva arrivare una prova di questo genere? Magari non dici una prova, dici un castigo di questo genere, no? No, Dio non me lo doveva fare, no, non è giusto, io non accetto. Vabbè, più si fanno ragionamenti di questo tipo e più si spessisce la corazza oscura che ci gira intorno. Irrobustendosi, infoltendosi l'oscurità tutto attorno a noi, torno a ripetere, si tiene sempre più lontano la luce e pian piano si passa verso una forma di ribellione che diventa depressione. La depressione è una vera e propria malattia, una malattia con degli effetti imprevedibili sul corpo fisico, perché non sai mai dove va a parare, va dalla mania suicida alla paura del futuro, alla paura di un'esplosione, la paura di un incidente, la paura del terremoto, quando proprio non sai di che cosa aver paura, ti prende la paura del terremoto, quando si è in depressione, una crisi di panico. E da lì è difficile uscire, ci va una enorme forza per uscire. E la depressione è veramente, sì, viene curata neurologicamente, ma andrebbe curata sui piani sottili, cercando di riportare luce, speranza e serenità nel cuore della persona depressa, la quale tutto desidera in quel momento tranne che la luce, la serenità e la speranza. Guardate, io ho conosciuto la depressione, per mia fortuna ce l'ho fatta a uscire con una forza d'animo pazzesca, anche circondata dall'amore di tutte le persone che io avevo intorno, nel 90, e io ricordo il terrore. Desideravo nascondermi nel posto più buio della casa, mi sarei nascosta sotto il letto, sotto all'armadio, fosse stato possibile l'avrei alzato, mi sarei nascosta lì sotto per evitare di vedere, di sentire tutto il mondo che mi girava intorno, perché quel mondo mi faceva paura. Certo, ero appena uscita dalla paralisi, dall'infarto, stavo imparando a camminare, mi ha investito una moto, mi ha tranciata di nuovo, mi ha trascinata sullo sterrato, per cui oltre a dover riprendere nuovamente a imparare a camminare, devo aspettare che mi crescesse tutta la pelle e che si rimettessero a posto le costole che si erano fratturate, per cui ero spaventata da tutto. Per cui io capisco le persone in depressione, capisco gli attacchi di panico, il desiderio di fuga, la paura di tutto, lo capisco perché ci sono passata. Purtroppo le persone che vivono accanto a un depresso non lo capiscono. La cosa più semplice che gli viene fatta di dire: ma dai, fatti forza, esci, vai fuori, ma quello non ci pensa neanche ad uscire, è terrorizzato all'idea di uscire. È un lavoro lungo che va fatto dal di dentro, con tante piccole cose. Io sono uscita veramente circondata dall'amore, dall'affetto delle persone che ho intorno, e pensa Paola, non ho mai smesso neanche una settimana di fare la mia trasmissione alla radio, Non se ne è accorto praticamente nessuno. Però ho poi scritto il libro Io penso positivo, dove ci sono 100.000 trucchi per evitare di cadere in depressione e soprattutto 100.000 trucchi per uscire lentamente dalla depressione una volta che ci sei cascato. Non so, guardate che ci sono cose facili, cose veramente facili per cominciare, cose che anche un depresso grave può accettare. Non tentate di trascinarlo a ballare, a fare una gita, a fare il viaggio aereo o la crociera, per carità, sarebbe preso dal terrore dell'incidente aereo o della nave che affonda o dello squalo che se lo mangia. No, è reale, no, è reale, eh. Paola ride, ma è reale, la paura di tutto. No. Pensa che c'è stato un momento in cui io non uscivo sul balcone, nonostante fosse estate, terrorizzata all'idea che dall'alto potesse cadere, che so, un paio di forbici e colpirmi. Però avevo la testa tutta cucita, avevo la parte sinistra del corpo praticamente senza più pelle, completamente raschiata sullo sterrato, per cui capisci che ero terrorizzata all'idea. Non volevo uscire, non volevo salire su una macchina, perché appena vedevo delle ruote accanto venivo presa dal panico. Non sopportavo, avevo persino paura di accendere l'interruttore della luce per paura che mi esplodesse in faccia una scarica elettrica. Vi do dei rimedi facili, 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 tanto per cominciare con un depresso. Cominciate con del profumo. Parlo per le persone che vogliono uscire dalla depressione. Qual è il profumo migliore, quello con cui avete legato il ricordo più bello della vostra vita? Il profumo che vi piace di più perché vi ricorda dei momenti di grande gioia, di emozione, di tenerezza. Mandate qualcuno a comprarvelo in profumeria, ve lo mettete sui polsi, ve lo mettete al centro del torace, sulle tempie, ma sui polsi è facile da annusare perché è piacevole sentirlo. Respiratevi quel buon profumo che vi richiama immediatamente alla mente quelle belle immagini. Sembra una sciocchezza. Guardate che il profumo è un'energia sottile. L'energia eterica del profumo, perché il profumo praticamente è invisibile. Una volta dalla boccetta depositato sui vostri polsi, ad esempio, e il calore lo fa evaporare, diventa invisibile. Una parte piccolissima entra in circolazione e un'altra parte viene inalata, arriva proprio attraverso il naso. Il naso è un incredibile punto di contatto tra la parte più esterna del cervello, che si proietta verso l'esterno, e la parte più sottile del piano eterico, che si avvicina di più al cervello. Per cui attraverso il profumo avviene uno scambio veramente sui piani eterici. Il profumo ti richiama alla memoria delle cose, e il profumo stimola la produzione di serotonina. La serotonina è il cosiddetto ormone del buon umore. La serotonina aumenta quando c'è il sole e comincia a calare quando cala il sole, e allora si produce la melatonina. La melatonina vuol dire la nera, l'oscura. Con la melatonina calano tutti i nostri cicli biologici e il nostro corpo si prepara al sonno.